Stasera qui siamo appunto a parlare dell'esistenza pianeta Terra, perché abbiamo scelto questa data, di proposito anche per averla il più vicino possibile a quello che è il momento referendario. Credo di parlare dell'esistenza Terra, credo che sia fondamentale appunto affrontarlo dal punto di vista referendario, perché resistere l'operazione che è stata fatta in questo lungo anno di lavoro sulla questione del referendum sulla privatizzazione, contro la privatizzazione dell'acqua. Quindi la cessione di un bene primario e la riproposizione di, come fonte energetica fondamentale dell'energia nucleare, sconfitta da già un precedente referendum, credo che legasse bene col tema anche e soprattutto della Terra. Stasera non può essere con noi appunto Lidia Castagnoli, perché è impegnata in un'altra serata che insieme a lei ha coordinato un po' insieme a tanti altri volontari un po' quello che è stato il movimento in difesa dell'acqua e in particolare promotore sui referendum. Questa sera abbiamo con noi appunto Marco Bersani che è per il Forum Italiano Movimento per l'Acqua, che ci spiegherà un po' quali sono i vari meccanismi che ci hanno condotto oggi a discutere di questa cosa, e Franco Villa che è un fisico rappresentante del comitato Vota Sì per fermare il nucleare, che appunto affronteremo la cosa. Io direi di entrare subito nel vivo della questione e credo, dato la parte fondamentale dei fatti che più hanno caratterizzato anche l'attualizzazione del referendum sul nucleare, sia la questione che è stata l'incidente della centrale in Giappone, che in qualche maniera ha riportato in auge il problema dell'energia nucleare e delle contraddizioni che questo sistema di produzione di energia elettrica può appunto creare. Credo che sia importante cominciare su questo e quindi io lascerei subito la parola a Villa su questa, sulla questione del referendum dell'acqua, dell'energia nucleare, eccetera.
Vabbè, io Franco Villa mi chiamo, ho insegnato fisica per 40 anni, con nucleare ho avuto a che fare 40 anni fa con la mia tesi di laurea al primo reattore l'ISPRA 1, un reattore che era di ricerca, non di potenza, però insomma così come inizio. Ho sempre seguito un po' l'argomento, poi mi sono formato su libri, di cui uno anche quello di Marco, e poi con tutte le informazioni che ci sono su internet, su documenti ufficiali che sono in abbondanza. Oggi tra l'altro la Corte Costituzionale ha confermato, penso che lo sappiate, ha confermato il referendum, e quindi anche quest'ultimo tentativo è andato a vuoto. Cioè, io come approccio comincio, spesso si parla, comincia in tutti i dibattiti sulla pericolosità, sulla sicurezza e così via, sui pericoli dell'energia nucleare. Io parto, penso in modo più razionale sull'argomento, dice: ma ci serve, è utile questa cosa? E io do dei dati, io sono abituato a dare dei numeri. Per esempio, ci sono dei dibattiti per televisione in cui chi è contro dice delle cose, e spesso quello che è contro il referendum, scusate, il referendum dice delle cose e l'altro non riesce a ribattere in modo adeguato. Per esempio, noi in Italia abbiamo una potenza installata di energia elettrica di centrali e così via, che è il doppio di quella che ci serve nei momenti massimi. Quando Franco Battaglia, quello che forse avete sentito, dice: ma la punta delle 7 di sera, bene, la punta delle 7 di sera sono al massimo, la punta massima si è arrivata a 56.000 kilowatt di potenza richiesta, noi l'abbiamo installata a 110.000, quindi il doppio di quella che ci serve. E quella punta lì è stata del 2007, una volta, quindi di giorno noi abbiamo una media di 50, di 50.000 richieste, 50.000 megawatt di potenza, e allo spunto noi abbiamo 67.000, quindi una grossa percentuale in più. Credo che sia uno dei paesi che ha il massimo di questa differenza. Quindi non rimarremo al buio fra un anno, 2 anni, 10 anni o 20 anni. Ecco, certo che noi stiamo usando le fonti primarie tipo fossile, gas, petrolio e così via, no? Che finirà quando 50, 60, 70 anni, però il periodo è quello anche dell'uranio. per cui se uno avesse, per chi ha le centrali nucleari, i tempi grosso modo sono gli stessi, per cui questo non viene risolto, questo problema con le centrali. Un altro degli argomenti ci dice: ma noi compriamo l'energia dall'estero, no? Ne compriamo il 14% della nostra energia. La compriamo perché ci conviene, ovviamente. Noi abbiamo le centrali perché la compriamo, perché costa meno, specialmente di notte. C'è stato del 2006 che un video di Quark, no? Che è una di quelle trasmissioni più seguite e così via, più prestigiose. L'ho vista pochi giorni fa, l'ho rivista pochi giorni fa, quindi col marchio di Piero Angela. In questa trasmissione, intitolata La sicurezza delle centrali, delle nuove centrali, in cui si spiega tutte le sicurezze delle nuove centrali che dovranno costruire, si afferma che noi importiamo dall'estero il 20% di energia elettrica da centrali nucleari. Se uno guarda la bolletta dell'Enel, in fondo c'è uno specchietto che dice che noi importiamo l'1,5% di nucleare. Cioè, tutti possono vedere nella loro bolletta questa cosa qua. E lì hanno affermato 20% dell'energia nucleare dall'estero. 8 centrali nucleari che lavorano solo per noi, questa è l'affermazione di questo video. Quindi rende un po' perplessi su queste trasmissioni, che belle sì, però delle volte fanno vedere quello che vogliono. Ecco, non so se era responsabile Piero Angela, però certamente le sue società ce le ha. Quindi, e perché compriamo questa energia nucleare? Perché ci costa poco. Perché le centrali nucleari, i reattori, non si fermano, durano un anno, due anni, non si fermano, si fermano solo qualche mese per cambiare il combustibile, eccetera. Di notte producono come di giorno, visto che di notte la richiesta è la metà che di giorno, la buttano via, cioè non serve. E quindi noi la compriamo a basso prezzo e quindi ci conviene. Uno dei problemi, ecco, già queste cose qua, diciamo così, non ci toglierebbe la dipendenza dall'estero, perché l'uranio non ce l'abbiamo, la tecnologia non ne abbiamo, l'uranio deve essere così prodotto e anzi trattato per avere l'uranio combustibile giusto per le centrali, e questo lo fa la Francia, non lo facciamo noi, quindi avremo dipendenza anche non solo di materia prima, ma anche di tecnologia dalla Francia. Abbiamo quindi la dipendenza rimane la stessa, i tempi di vita rimangono gli stessi, forse diminuisce un po' la CO2 che si produce, non del tutto, perché si dice che le centrali nucleari non producono CO2, invece bisogna pensare quando si costruisce la centrale, quando si dismette la centrale, quando si estrae l'uranio dalle miniere, perché la CO2 è un lavoro mondiale, quindi se anche stiamo fuori l'uranio dalle miniere in Africa o in altre parti, anche lì c'è un consumo di energia e quindi la produzione di CO2. Poi c'è la questione dell'inquinamento radioattivo attorno alle centrali, questa è una cosa discussa, quindi non verrò a dire che c'è una ricerca in Germania che dice che c'è stato un aumento di leucemie attorno dei bambini attorno alle centrali. Ho fatto questa ricerca, questa viene negata da altre ricerche, quindi mettiamo che questo punto qua sia dubbio. Attorno alle centrali c'è un aumento piccolo, più o meno piccolo, di radioattività, quindi questo produce un inquinamento, quindi qualcosa di negativo comunque. Un altro argomento di quelli discussi è il prezzo, il costo, no? Avrete visto Anno Zero, forse giovedì scorso. Oggi ho scritto un'email ad Anno Zero, non so, presuntuoso, perché? Perché in quell'Anno Zero, oltre al fatto che alcuni favorevoli al nucleare hanno detto delle cose che non smentite dagli interlocutori, hanno messo fuori un cartello con scritto: uranio costa, l'energia da nucleare costa 35 euro al megawattora, il gas costa 60, il fotovoltaico costa 450, e queste cose sono cifre, quello del gas può andare bene, ma quelle altre no. 35 euro al kilowattora è il costo dell'energia in Francia, quindi non è il costo nucleare che sarà per noi, che sarebbe per noi, è ben più alto. I 450 per energia fotovoltaica credo che sia l'incentivo statale, vedete che c'è un incentivo statale in conto energia che dà un incentivo, io prendo il pannello fotovoltaico e sì, lo prendo questo incentivo, quindi credo che sia questo, non il costo veramente prodotto l'energia fotovoltaica. Proprio ieri e oggi, anzi alle 5 di sera, ho stampato un documento, il documento che è uscito ieri di una ricerca di ASPO Italia, non so se è l'associazione che si occupa del picco del petrolio, che si occupa di questioni energetiche, in cui un giornalista ha fatto una ricerca sul costo nucleare, ma c'è un documento dettagliatissimo su questo, su tutti i punti, e porta a un costo finale a seconda dei parametri da 81 a 94 euro al megawattora, contro 35 detti da in quella trasmissione. Un altro documento subito che è uscito ieri, cioè del 7 giugno, di un altro giornalista ha detto che è stato pressato per fare il confronto tra nucleare e fotovoltaico. Questo ha concluso, con tutti i suoi, io il documento qua, che il fotovoltaico alla fine costa meno del nucleare. Io questo non lo so, mi sembra esagerato per la verità, però sicuramente, io credo che sicuramente ormai il nucleare cresce, questo nucleare cresce per tanti motivi e quello fotovoltaico cala. Io ho fatto dei conti anch'io con i costi attuali e ho visto che rispetto è calato molto. Poi c'è una serie di altri problemi attorno al nucleare, per esempio la sicurezza. Le centrali che dovremmo noi acquistare dalla Francia sono quelle dette EPR3+. Non ci sono centrali in funzione adesso, ce ne sono di questo tipo. Ce ne sono quattro in costruzione, che sono due in Cina, una in Francia e una in Finlandia. Quindi non ci sono ancora queste centrali. Queste centrali dovrebbero essere, anzi, credo che lo siano, cioè con maggiore sicurezza, cioè una nuova copertura superiore che per resistere anche ad impatti tipo aereo medio, di medie dimensioni, c'è scritto, ho letto, così via, ecco. E quindi, e chiaramente tutte le sicurezze del tipo ingegneristico, cioè controlli automatici, l'informatica che gestisce, così via, tutte queste cose, di sicuro ci saranno, spero che ci siano. Nel 2009 le agenzie francese, le agenzie per la sicurezza atomica francese, inglese e svedese hanno fatto dei rilievi a queste centrali per il fatto che la sicurezza non andava bene. L'anno dopo, nel 2010, anche la NRC americana, sempre l'agenzia di sicurezza, ha fatto dei rilievi su questa, perché il sistema di sicurezza non andava bene. E il motivo era perché non era indipendente dal funzionamento del reattore. Cioè, se il reattore avesse avuto dei problemi, il sistema di sicurezza, anche il sistema di sicurezza collegato a questo, non poteva non funzionare. Quindi ha fatto questi rilievi, quindi immagino che risolvano i problemi, che tutto sia a posto. Però evidentemente la sicurezza, il fatto di fare delle cose così assolutamente sicure, come si diceva prima, non è vero. Questi tipi di reattori sono una tecnologia vecchia, nel principio fisico, vecchia. Sono del tipo ad acqua leggera pressurizzata, si dice. Acqua leggera è l'acqua normale, poi non è che sia contrario, cioè, a differenza dell'acqua pesante, che è un'altra cosa. E la prima centrale, non la prima, la centrale Trino Vercellese, che in Italia è entrata in funzione nel 65, era una centrale dello stesso tipo, cioè il funzionamento fisico del reattore, della fusione, della fissione nucleare, è lo stesso di 50 anni fa. Non si è riusciti a trovare un sistema di sicurezza, quello che si dice intrinseco, cioè come, per esempio, quando una macchina, il motore della macchina si rompe, la macchina si ferma, invece quando il reattore se si rompe qualcosa e così via, non si ferma, anzi continua a produrre sempre di più. Ecco, quindi, vabbè, questi due problemi credo che tutti i giorni, qua ogni giorno c'è una nuova, no? In Giappone, che è difficile anche tenerci dietro, no? Quindi che ci siano questi problemi. Quindi manca questo tipo di sicurezza che si sta cercando in quelli di quarta generazione, però i direttori di quarta generazione, intanto direi, perché vogliono fare quelli di terza se noi aspettiamo quelli di quarta? Non è che quelli di terza ci aiutino. Quelli di quarta generazione sono sulla carta, cioè sono delle ricerche con degli obiettivi. Obiettivi del tipo: vorrei che non producesse scorie o poche, vorrei che la sicurezza fosse intrinseca, cioè non, se si rompe qualcosa si blocca da sole, e così via. Tutti questi obiettivi, ci sono varie ricerche in corso di questo tipo, però sono solo obiettivi, quindi non c'è nessun prototipo di questo tipo. Un'altra cosa, l'ultima, di altre cose ce ne sono, è il fatto che comunque c'è il collegamento fra il militare e le centrali. Cioè, basta dire che non vogliamo che l'Iran faccia una centrale nucleare, per quale motivo, no? Nell'incombustibile delle centrali c'è il plutonio, che può essere estratto e quindi utilizzato per ordigni nucleari. Il processo di arricchimento dell'uranio, l'uranio che si utilizza nelle centrali, in certe centrali, deve essere arricchito dell'isotopo opportuno, che è l'uranio 235, a una certa percentuale. Se si prosegue questo arricchimento, si arriva all'uranio arricchito per le bombe atomiche. Quindi queste tecnologie sono sulla strada per quella che è la proliferazione delle armi nucleari. Dico l'ultima cosa, le scorie. Ho visto, c'è un film documentario sul sito geologico in Finlandia, adesso magari vi dico, cioè le scorie sono tutte conservate presso le centrali, perché non abbiamo ancora trovato un sistema per mettere in sicurezza le scorie. Solo la Svezia e la Finlandia stanno facendo dei siti geologici con questo scopo. E quel film documentario è su questo sito della Finlandia, ed è, si scarica su internet, su YouTube, uno può vedere in 5 pezzi, si chiama Into an Eternity, verso l'eternità, e fa vedere questo sito, le impressioni di questo scavo che va giù a 500 metri di profondità nella roccia, eccetera, e così via, che verrà ultimato nel 2020 e quindi sarà utilizzato per depositare le scorie della Finlandia, mica chissà che cosa, quindi della Finlandia, e sarà poi chiuso nel 2120. Ecco, già, cioè, è abbastanza impressionante questa cosa qua, di pensare a un manufatto, noi facciamo questo manufatto che ci dura, per un secolo è abbondante, ci dura, lo chiudiamo e dovrà resistere secondo loro 100.000 anni, no? Quindi noi abbiamo questa visione del futuro, cioè questa cosa abbastanza sorprendente.
No, infatti, sempre riguardo la questione delle scorie, per esempio, un altro meccanismo per rilanciare le centrali nucleari, pur omettendo la questione delle centrali nucleari di quarta generazione, no? Come si dice che sono imminenti, nascondendo, appunto, come diceva anche lei, la questione che in realtà
2040,
è
solo, si prevede, forse.
Sì, che però in realtà sembra che pure in Francia abbiano abbandonato proprio quasi completamente la ricerca nel campo della quarta generazione delle centrali nucleari. Mentre si sta parlando, e è stato utilizzato anche dalla campagna per il no al referendum nucleare, sulle centrali al torio, per esempio. E su queste cose, perché ad esempio quel poco che sono riuscito a documentare riguardo queste centrali, le centrali al torio sono una nuova generazione di centrali che prevede una capacità radioattiva delle scorie inferiore, cioè si parla di 1.000 anni invece di 100.000 anni, no? E pare che gli indiani stiano sviluppando qualcosa riguardo a questo, ha comune controindicazione.
Ne ho parlato anche Rubbia, questo tipo di centrale. Intanto il torio sarebbe più un materiale meno pericoloso, ed è più abbondante in natura, e questo tipo di centrale, cioè questa questo innesco della fissione nucleare avverrebbe tramite un acceleratore, cioè qualcosa che gli spara un fascio di protoni e cose del genere, in modo tale che nel caso ci fosse qualche ovviamente si interrompe quello e quindi avrebbe quella sicurezza di tipo intrinseco. Quindi comunque queste sono studi che stanno facendo.
Sì, infatti per esempio si aumenta tutta la questione del rischio incendi, perché al contrario dell'acqua, le centrali al torio usano metallo fungo per riuscire a raffreddare.
Sì, sono anche nelle centrali sono altre cose tipo gas e così via. Il problema dell'acqua, l'acqua viene usata in queste centrali come quelle nuove che dovevo fare, per due motivi, in due modi, uno come moderatore dei neutroni, cioè i neutroni per avere la fissione, i neutroni devono essere rallentati. L'acqua è un moderatore dei neutroni, come la grafite, però l'acqua è un moderatore, cioè proprio le barre di uranio e così via sono immerse nell'acqua perché rallenta i neutroni. Poi, quest'acqua che è mantenuta sotto pressione, quindi raggiunge temperature di 320 gradi, pur rimanendo liquida, perché è sotto pressione, poi viene trasferita per uno scambio termico all'acqua, ad altra acqua separata, in modo tale che questa produce vapore che poi va a girare le turbine. Quindi qua c'è una separazione tra l'acqua che funziona in un certo modo e l'acqua che funziona, che serve come, per lo scambio termico. Il problema dell'acqua è che ad alta temperatura, in certe condizioni, può scindersi in idrogeno e ossigeno. E quindi l'idrogeno può esplodere. E quindi, come è successo anche a Fukushima e così via, quindi ha questo inconveniente.
Quindi l'acqua è un po' il filo che lega un po' anche in questo caso le centrali nucleari che consente nel bene e nel male anche di poter sopravvivere e produrre energia elettrica. E quindi io mi rivolgo proprio a Marco riguardo proprio la questione della privatizzazione dell'acqua e il tentativo di impossessarsi di una fonte fondamentale, no? E la legge Bassanini in qualche maniera aveva già cominciato a andare in questa direzione, cioè non è una cosa degli ultimi giorni del governo di centrodestra, è una cosa che ha radici un po' nel passato. E possiamo vedere un attimino magari se riusciamo a renderci un po' conto quale conseguenza può avere, qual è stato proprio il passaggio per cui oggi si è arrivati a dover proporre, cercando di fermare la privatizzazione, un referendum contro appunto la privatizzazione dell'acqua.
Sì, proviamo a costruire un po' il quadro in particolare del perché siamo arrivati qua. Perché io mi sono sempre domandato come mai noi oggi ci troviamo a fare grandi mobilitazioni, comitati territoriali in tutto il paese, referendum, per arrivare a dire una cosa che fino a tre generazioni fa non c'era bisogno di scrivere libri, non c'era bisogno di mobilitazioni, cioè che l'acqua è di tutti. Se voi prendete anche solo un paio di generazioni precedenti, qualsiasi persona, assolutamente, indipendentemente da credi religiosi, politici, storia personale, diceva l'acqua di tutti. Oggi invece è diventato un elemento che va riconquistato. Che cosa è successo in buona sostanza? Allora, diciamo che oggi sono venute al pettine, è la crisi in cui siamo immersi poi, perché poi sembra che la crisi sia sempre qualcosa che sta da un'altra parte e che l'acqua sia tutto sommato un pezzo d'ambientalisti. E in realtà noi oggi siamo immersi in una crisi globale di tipo sistemico. Tipo sistemico vuol dire che non è una crisi come le altre, non è passeggera, è strutturale ed è insieme una crisi economica e sociale, anche una crisi ecologica e anche una crisi di democrazia, cioè mette insieme tutti gli elementi che c'entra l'acqua con la crisi. Allora proviamo a capire un po' meglio che cos'è questa crisi. 30 anni fa, grazie a una serie di innovazioni tecnologiche gigantesche, qualcuno si è immaginato che l'intero pianeta poteva diventare un unico grande mercato. Quali sono queste innovazioni? Pensate nel campo dell'informatica, pensate nel campo dei trasporti, pensate nel campo della comunicazione. Per farvi solo un esempio, nel 1600 gli olandesi producevano spezie e anche gli indonesiani producevano spezie. E le spezie degli indonesiani hanno fatto crollare il prezzo delle spezie olandesi, quindi gli olandesi hanno detto dobbiamo fare qualcosa. che hanno fatto? Sono saliti su dei galeoni, hanno attraversato il Capo di Buona Speranza, sono andati in Indonesia, hanno incendiato tutte le coltivazioni indonesiane e sono ritornati indietro. Per fare questo ci hanno messo 2 anni. Oggi la stessa cosa si può fare in 5 minuti con un computer. Io sposto i capitali da un paese a un altro, ho lo stesso effetto degli olandesi in Indonesia e questa cosa la faccio in 5 minuti mentre allora ci mettevo 2 anni. Al di là dell'aspetto ovviamente negativo di questa cosa, però immaginate cosa vuol dire in termini di comunicazione, trasporto, eccetera. Allora, quando è successo, quando sono arrivate queste innovazioni tecnologiche, qualcuno ha detto benissimo, da questo momento il pianeta può diventare un unico grande mercato, anzi, se noi togliamo anche tutti i vincoli sociali, i vincoli ambientali, i diritti del lavoro e facciamo fare tutto al mercato, succederà che si produrrà un'enorme ricchezza, i ricchi saranno sempre più ricchi, ma a cascata ci sarà benessere per tutti. Questa è la filosofia liberista, no? Quella che storicamente è cominciata in Cile con il colpo di Stato di Pinochet, perché al di là del colpo di Stato militare, il giorno dopo sono arrivati i Chicago Boys, cioè gli economisti della scuola di Chicago, che hanno detto benissimo, qui abbiamo un paese dove è scomparsa una generazione, bello disciplinato, proviamo ad applicare queste teorie. E poi sono state applicate dalla Thatcher in Inghilterra, da Reagan negli Stati Uniti e via, sono diventate la filosofia di questi ultimi 20 anni, trasversale ovviamente, cioè attraversato tutte le culture politiche e amministrative. E oggi vediamo i risultati. Quali sono i risultati? I risultati sono che in realtà, invece che avere benessere a cascata per tutti, noi oggi abbiamo il pianeta diviso in due. Diviso in due non solo nel senso geografico, ogni nord al suo sud. Per esempio, quando diciamo la Cina cresce, dobbiamo immaginarci 250 milioni di cinesi che diventano classe medio-alta e il resto dei cinesi, quasi 1 miliardo, che sprofondano la povertà. Non è che tutta la Cina sta crescendo, no? Anche in Italia abbiamo stratificazioni sociali al nostro interno, eccetera. Una parte del pianeta, quella più impoverita, è stata talmente impoverita che non può nemmeno accedere al ruolo di consumatore, cioè non possono comprare più nulla. Contemporaneamente abbiamo un'altra parte del pianeta, che è quella a cui noi apparteniamo, che è quella che può comprare, ma che nel frattempo ha comprato quasi tutto. Perché io posso convincermi con la pubblicità, con i governi, gli incentivi alla rottamazione dei governi centrodestra e centrosinistra, che la vostra automobile ogni 2 anni va cambiata, ma voi non potete comprare 10 automobili. Io posso convincervi con la pubblicità che il cellulare, in particolare i più giovani, il cellulare che hanno in tasca, fra 2 mesi è obsoleto perché è arrivato un nuovo modello che ha nuove funzioni, ma nessuno può comprare 10 cellulari a testa, cioè c'è un limite di saturazione delle merci comprate. La crisi in cui siamo immersi oggi è esattamente questo. Si sono prodotte troppe merci, per cui chi poteva acquistare ha sostanzialmente saturato il mercato, solo che io non posso aprire nuovi mercati perché il resto del pianeta l'ho talmente impoverito che non può comprare più nulla. Solo che siccome questo modello si basa sul fatto che inventa merci per guadagnare profitti, e io devo decidere che vendo di nuovo qualcosa. Quella parte del pianeta non può più comprare nulla, quindi non gli posso vendere nulla. Casomai vado a depredare ulteriormente le ultime risorse rimaste. Devo venire da voi. Ma se voi avete già comprato quasi tutto, io devo inventarmi cosa vi faccio comprare. Se comincio a dire che l'istruzione non è più un diritto, ma è un bene economico, vuol dire che una parte di voi lo studierà, ma quella che se lo può permettere pagherà per farlo. Se io comincio a dire che la salute non è più un diritto, ma un bene economico, una parte di voi morirà, perché si curerà in ritardo, ma la parte di voi che se lo può permettere pagherà per poterlo fare. Oh, se io comincio a dire che l'acqua non è più di tutti, ma è un bene economico, ho fatto bingo. Perché mentre per farvi cambiare l'automobile ogni 2 anni o comprare il cellulare ogni 6 mesi devo spendere miliardi in pubblicità, io ho nessun bisogno di fare pubblicità per farvi consumare l'acqua. Voi siete semplicemente necessitati a farlo tutti i giorni per sempre. Se quell'acqua è mia, io ho un mercato garantito. Gli economisti lo chiamano mercato domanda rigida. Cosa significa? Significa che indipendentemente da come vanno le borse mondiali, dalle speculazioni finanziarie, dallo tsunami, dal terremoto, voi tutti i giorni vi alzate e consumate l'acqua. Se quell'acqua è mia, io ho un business garantito. Non solo, quella parte del pianeta che vive con un dollaro al giorno, se ha un dollaro al giorno, e lo utilizzerà per comprare l'acqua. Perché? Perché è un bene essenziale alla vita e deve poter sopravvivere. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che questo modello, per poter proseguire, è obbligato a mettere sul mercato l'acqua, i beni comuni, a deregolamentare i diritti del lavoro. Dico questo perché troppa gente in questo paese pensa che basta che se ne vada a casa il tiranno, e ovviamente speriamo che se ne vada prima possibile il nostro tiranno. Ma se non cambia il modello, chiunque arriva dopo non potrà che, lo farà in maniera più democratica, in maniera con rispetto maggiore delle istituzioni, lo farà in forme non così selvagge, ma la direzione delle politiche rimarrà quella, perché questo modello, per superare la sua crisi, dal loro punto di vista, non può che mettere sul mercato beni comuni, servizi pubblici e diritti del lavoro. E questo è il motivo per cui, per esempio, sulla questione del referendum dell'acqua, se voi sfogliate il Sole 24 Ore, cioè il giornale Confindustria negli ultimi giorni, sono partiti articoli terroristici. Se vince il referendum sull'acqua si blocca l'economia, se vince il referendum sull'acqua crollano in borsa tutte le società che sono collocate, sarà un disastro inenarrabile. Io li sto collezionando perché sono veramente quasi ridicoli, no? Ma perché? Perché il problema vero è che avevano un territorio ovviamente oramai aperto, qui ha ragione lui, dobbiamo parlarci anche chiaro su questo. Il governo Berlusconi ha solo, tra virgolette solo, deciso di rendere definitivo e irreversibile qualcosa che era già cominciato da 15 anni, che aveva attraversato tutte le culture politiche di questo paese. La prima regione che ha privatizzato la Toscana, tanto per capirci che questo è un movimento molto più dal basso verso l'alto che non, diciamo, schematizzabile nel vecchio concetto centrodestra, centrosinistra, perché le privatizzazioni sono state portate avanti da diversi soggetti. E allora la partita che si gioca domenica e lunedì ha significati molto più grossi anche solo della questione dell'acqua. Proviamo a vederne qualcuno. Noi diciamo sempre si scrive acqua e si legge democrazia, proviamo a capire perché questo. Perché se noi andiamo a vedere che cosa è successo in questo paese a un certo punto è arrivata la legge Galli. La legge Galli è la legge del 1994 che dice tre cose giuste, due cose apparentemente neutre, che sono quelle che hanno aperto il disastro. Le tre cose giuste che dice la legge Galli sono: l'acqua è un bene pubblico. La seconda cosa che dice la legge Galli è: il servizio idrico deve essere gestito in maniera integrata. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è l'adduzione, cioè la captazione dell'acqua, c'è la distribuzione, c'è la depurazione. Questo procedimento deve essere gestito insieme, integrato, in modo che non ci siano separatezze, e il territorio va diviso in ATO, cioè in ambiti territoriali ottimali, che la legge Galli dice dovrebbero corrispondere ai bacini idrografici, come direbbe anche il buonsenso. Poi in Italia sono diventati quasi dappertutto le province. Il massimo è Milano, che siccome Milano era sempre stata di centrodestra, la provincia di Milano era sempre stata di centrosinistra, Milano è un ATO e la provincia è un ATO, come se Milano fosse l'Islanda che c'ha i geyser, che ha il ciclo dell'acqua tutto interno della città, no? Per dire come poi funzionano le cose in questo paese. Bene, la legge Galli dice non parla di privati, però dice due cose. Uno, l'acqua diventa un servizio a domanda individuale. Ora, a parte l'idiozia di chiamare servizio a domanda individuale quello di cui tutti gli individui domandano tutti i giorni per sempre. Il servizio a domanda individuale di solito è un servizio di cui alcuni individui hanno bisogno, altri no. Si chiama domanda individuale per quello. Faccio un esempio, l'asilo nido. L'asilo nido è un servizio a domanda individuale. Perché? Perché si ipotizza che riguardi le donne e gli uomini di questo paese che hanno un figlio o una figlia da 0 a 3 anni, punto. Quindi ha una domanda individuale che riguarda un pezzo della popolazione. Solo che però chiamando l'acqua servizio domanda individuale significa che da quel momento la fiscalità generale non interviene più, cioè tutti gli interventi che riguardano il servizio non sono più coperti dalla finanziaria, dalla fiscalità generale, ma tutti i soldi, tutti gli interventi, tutti i costi rientrano nella tariffa individuale. Cioè è come se noi diventiamo ciascuno un cliente privato che firma il suo contratto e si impegna a pagare tutti i costi. Tra questi costi, questa è la seconda cosa che dice la legge Galli, pur non parlando di privati, dice che la tariffa, oltre che coprire i costi del servizio, coprire i costi di investimento, deve anche coprire la cosiddetta adeguata remunerazione del capitale investito. È il secondo quesito referendario che noi vogliamo abrogare. L'adeguata remunerazione del capitale investito significa il profitto garantito per il soggetto che gestisce. Ora, a parte il fatto che saremmo tutti imprenditori brillanti con i profitti garantiti, credo che saremmo 50 milioni almeno di imprenditori di successo, questi due elementi, cioè il fatto che tutti i costi vanno in tariffa e che la tariffa deve prevedere i profitti, hanno aperto la strada all'arrivo dei privati, che sono arrivati non direttamente, non è che hanno cominciato dicendo buongiorno, siamo i privati, prendiamo i servizi idrici. C'è stata una trasformazione, qui viene Bassanini, il quale Bassanini, insieme a sua moglie Lanzillotta, girano l'Italia per dire il comitato per il no al referendum e parlano che il privato. Sarebbe interessante chiedere a entrambi come mai in tutta la loro vita professionale hanno sempre avuto incarichi pubblici, no? Perché poi bisogna anche dirle così le cose, cioè Bassanini e sua moglie hanno sempre avuto incarichi pubblici e magnificano il privato da circa 65 anni. Arrivano le leggi Bassanini che trasformano gli enti locali e fanno un passaggio, cominciano a dire che la gestione dell'acqua deve essere industriale, e fin qui uno non è che è contestabile, perché ci sono dei procedimenti industriali, insomma, non è come l'aria pulita, buona o cattiva che sia, io per respirarla non ho bisogno di un procedimento industriale, per avere l'acqua in casa sì. Ma dicendo che l'acqua deve essere industriale, si comincia a dire quindi che deve essere gestita come un'impresa, e quindi che deve diventare una società per azioni. Partono tutte le SPA, cioè tutte le vecchie municipalizzate diventano società per azioni. Alcune sono a totale capitale pubblico, perché ci dovevano cucinare a fuoco lento, no? Se alzava troppo il fuoco, noi diciamo, ah, ci stanno scottando. Se invece io tengo il fuoco lento, no, non è una privatizzazione, è totale capitale pubblico. Poi qualcuno comincia a dire, però potremmo far inserire il privato per il 20%, tanto abbiamo l'80%, 20%, 40%, 60%, ed è partito tutto il processo, che il governo Berlusconi vorrebbe rendere definitivo e reversibile. Questa è la partita in cui siamo immersi. Proviamo a capire però alcuni trucchi che stanno dietro questa, diciamo, questa ideologia. Ora, intanto io dico subito che noi abbiamo già vinto culturalmente, adesso si tratta domenica e lunedì di vincere politicamente, perché ovviamente non è che si può sempre vincere culturalmente, no? Ogni tanto bisogna anche portare a casa dei risultati concreti, ma noi abbiamo già vinto culturalmente perché? Perché fino a 5-6 anni fa chi privatizzava lo rivendicava. Voi sentivate privato è bello, privato è efficiente, privato è economico. Oggi chi privatizza giura sui suoi figli che non lo sta facendo, non trovate più nessuno che dice che sta privatizzando. Cosa dicono loro? Dicono che stanno liberalizzando. Qui c'è un elemento psicologico: se io vi dico che liberalizzo, voi pensate alla libertà e diventate permeabili; se io vi dico privatizzo, voce del verbo privare, cominciate a guardarmi a essere un po' più guardinghi. Però siccome liberalizzazione e privatizzazione sono due cose diverse, bisogna che impariamo velocemente cosa vogliono dire, perché così capiamo quando ci raccontano le bugie. Che cos'è la liberalizzazione? Facciamo un esempio: noi potremmo decidere che la produzione e la distribuzione di vestiti siano un monopolio dello Stato, e cioè che c'è la fabbrica statale che produce vestiti e ci sono i negozi statali che vendono i vestiti. Oppure possiamo decidere che apriamo il mercato della produzione e distribuzione di vestiti, cioè che chi vuole fare l'imprenditore prende una licenza, costruisce una fabbrica e produce vestiti; chi vuole fare il negoziante prende una licenza, apre un negozio e vende i vestiti. C'era un monopolio, abbiamo creato un mercato, questa è la liberalizzazione. Cioè quando liberalizzo vuol dire che da un monopolio passo a un mercato. Si può fare con l'acqua? No, ma non per motivi etici, perché sul vostro territorio passa uno e un solo acquedotto. Non possiamo costruire 6 acquedotti e poi la mattina vado al suo, assaggio l'acqua, faccio un rapporto qualità-prezzo, vedo se c'è empatia col gestore, mi fidelizzo, divento suo cliente, oppure il giorno dopo vado al suo, oppure vado al terzo, al quarto e decido da chi prendere l'acqua. C'è un unico acquedotto, cioè c'è un monopolio naturale. Quando c'è un monopolio naturale non è possibile alcuna liberalizzazione, quel monopolio o è pubblico o è privato. Quindi chi dice che liberalizza servizio idrico in realtà privatizza, ma nega di farlo perché ha capito che non c'è più consenso. Seconda bugia, noi privatizziamo, dobbiamo mettere l'acqua sul mercato perché ce lo dice l'Europa. Io qui devo dire che mi incavolo proprio, perché? Perché l'Europa dice l'Europa dice un sacco di cose giuste, per esempio tutte le infrazioni ambientali che il nostro paese sta subendo, e ogni volta che prendiamo un'infrazione ambientale noi finanziaria paghiamo. Per esempio tutta la vicenda del nucleare dell'energia, noi entro il 2020 dobbiamo ridurre i consumi del 20% e almeno il 20% dell'energia che produciamo deve essere da fonti rinnovabili. Se non facciamo questa cosa, noi dal 1 gennaio 2021 pagheremo infrazioni gigantesche e abbiamo un governo che invece pensa al nucleare, pensa a queste robe qui e non a quello che siamo obbligati a fare. Ora però, che quando l'Europa ci impone delle cose fatte bene, noi ce ne freghiamo. E quando invece decidiamo di fare una porcata endogena, cioè prodotta da noi, l'attribuiamo all'Europa, e questo non esiste. Due esempi veloci. L'Olanda ha una legge che vieta la privatizzazione dell'acqua e l'Europa non ha nulla da dire. Parigi, dopo 25 anni di privatizzazione dell'acqua, ha cacciato le due più grandi multinazionali, Suez e Veolia, che stanno nelle gestioni in Italia, anche su questo. Tenete sempre in mente quando vi dicono dobbiamo costruire delle grandi multiutility perché così facciamo il campione nazionale per tenere fuori gli stranieri, e il cavallo di Troia con Ulisse dentro c'è già. Acea c'è dentro Suez, servizi di Torino, Genova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, che adesso si chiamano IREN, c'è Veolia, cioè le due più grandi multinazionali sono già in questo paese. Bene, Parigi le ha cacciate e ha deciso di ripubblicizzare l'acqua l'anno scorso. Tra l'altro, dopo 25 anni in cui le bollette erano aumentate di oltre il 260%, quest'anno ha ridotto le bollette e ha risparmiato 30 milioni di euro sulla gestione del servizio. E l'Europa non ha nulla da dire, perché l'Europa non impone a nessuno di mettere sul mercato i servizi. L'Europa dice ogni Stato membro è libero di decidere se mette i servizi sul mercato oppure no. Però chi li mette sul mercato non può dire che l'ha detto l'Europa, è una scelta. Tant'è che la Corte Costituzionale, quando ha messo il nostro quesito, ha detto mettere il servizio idrico sul mercato è una scelta legittima e politica, così come altrettanto legittimo e politico che i cittadini raccolgano le firme per abrogare questa cosa, cioè non c'è nessun obbligo. Terza inganno. Molti dicono che i servizi vanno messi sul mercato e bisogna fare l'SPA e tutte queste costruzioni strane. Tra l'altro qui c'è tutto un problema dei sindaci che oramai pensano che la SPA sia come la galassia, ma che è sempre esistita, sempre esisterà, sempre che non si può uscire. Le SPA esistono da 10 anni. Fra 15 anni i nostri figli si metteranno a ridere del fatto che noi affidavamo i servizi pubblici a delle SPA, no? Tanto per dire nella storia dell'umanità qual è la grandissima importanza di questo modello di gestione da cui sembra che non ci si possa sottrarre. Bene, chi dice che vanno fatte le SPA dice che i servizi vanno messi sul mercato perché serve a modernizzare il paese. Questa cosa ci hanno martellato per 15 anni, no? Bisogna modernizzare, la gestione pubblica obsoleta, vecchia. Facciamo una breve storia dei servizi idrici così capiamo se quello è modernizzare. Quando nascono i servizi idrici in Italia e in Europa? Siamo nel 1850. Rivoluzione industriale, grandi fabbriche, intorno alle grandi fabbriche nascono le grandi città, perché? Perché avviene quel fenomeno di spostamento, deportazione spesso di intere masse contadine che abbandonano le campagne per diventare i futuri lavoratori, la futura classe operaia. intorno alle fabbriche nascono le grandi città. A quel tempo allacciata, cioè che aveva un servizio idrico, era il 3% della popolazione d'Europa. Potete immaginare che corrispondesse alla classe aristocratica, cioè quella che poteva permettersi un servizio costosissimo. Che cosa si scopre in quegli anni lì? Si scopre la cosiddetta rivoluzione igienico-sanitaria, una cosa per noi scontatissima, che allora non si sapeva, cioè che se io metto decine di migliaia di persone a vivere in spazi ristretti e angusti, senza acqua potabile, senza servizi igienico-sanitari, si ammalano. Soprattutto si scopre che chi passa le malattie è l'acqua. 1850-1870 ci sono 600 epidemie di colera in Europa, le grandi città vengono decimate. Siccome le epidemie non fanno confini di classe o di censo, anche quel 3% che era allacciato al servizio idrico comincia a pensare che forse è il caso che tutti abbiano l'acqua potabile in casa e i servizi igienico-sanitari, e partono allora le costruzioni di grandi acquedotti. Che ricordate sempre, il 95-96% degli acquedotti sono stati fatti con la fiscalità generale. Lo dico perché quando arriva il manager di ERA che dice il mio acquedotto, bisogna sempre ricordargli che l'aggettivo possessivo è sbagliato, l'acquedotto è nostro perché l'abbiamo pagato tutti con la fiscalità generale. Vero è che le prime grandi gestioni sono tutte private. Cioè i privati, una volta costruiti gli acquedotti, dicono ci occupiamo noi della gestione. E quali sono i risultati? Che dal 3% si passa al 10%, cioè oltre alla classe aristocratica, una piccola fascia di popolazione, che con termini di allora possiamo chiamare medio-alta borghesia, può permettersi un servizio che rimane costosissimo e che esclude il 90% degli abitanti. E le epidemie continuano, 1870-1890, 400 epidemie di colera. In Italia c'è la gigantesca epidemia del 1883-84, che fa centinaia di migliaia di morti in questo paese, fino a quando? In Italia fino al 1903, quando un governo che non era bolscevico neanche del Forum Italiano Venti per l'Acqua, ma era il governo Giolitti di destra, fa una legge che dice in atto un'emergenza sanitaria, per fermarla tutte e tutti devono avere l'acqua potabile in casa e servizi igienico-sanitari, punto. Per fare questo l'acqua è affidata alle municipalità. 1903, governo di destra. Allora, chi oggi dice che l'acqua sul mercato serve a modernizzare il paese deve spiegare che la sua idea di modernità è ritornare al 1850, quando l'accesso all'acqua era determinato dalla capacità economica delle persone. Ora, io brevemente proverò a spiegarvi perché il privato non può gestire l'acqua. Quando dico il privato, voi dovete immaginarvi il miglior privato possibile. Quindi non pensate al mafioso, all'intrallazzone. Immaginate il miglior privato possibile, fate anche uno sforzo di immaginazione perché non è così semplice, però diciamo, proviamoci. Diamo per scontato che se il privato interviene sul servizio idrico lo fa per guadagnare. Questo non è un reato, non è malvagio per quello, ma non è nemmeno scemo, no? Lo fa per guadagnare. Anzi, in Italia abbiamo pure stabilito che deve guadagnare il 7% minimo. Il secondo quesito che vogliamo togliere è quello, stabilito che è il 7% minimo. Attenzione che minimo vuol dire che voi concretamente pagate il 15%, non è che pagate il 7% di profitto garantito. Allora, il privato deve, ipotizziamo che il privato deve guadagnare 7, ipotizziamo che il servizio idrico costi 100. Se il servizio idrico costa 100, io chiamo il privato che deve guadagnare 7, se non cambia nessun altro fattore, il servizio costerà 107. Cioè aumento di tariffe. Primo effetto dell'intervento del privato è l'aumento delle tariffe. Ma normalmente cosa succede? Che un sindaco che chiama il privato è anche quello che deve essere rieletto. E allora dirà, io non ho nulla contro il privato, anzi chiederei al privato di venire, ma gli chiederei di non prendere il 7% delle tariffe, perché sennò i cittadini si incazzano e io non vengo rieletto. Se non lo prende le tariffe, la seconda possibilità... Ciao. Seconda possibilità è che quel 7% lo prenda dalla riduzione del costo del lavoro, cioè il privato ridurrà l'occupazione, o meglio, quello che succede di solito è che i vecchi lavoratori della municipalizzata portano con sé il contratto di lavoro a tempo indeterminato sperando che vadano fuori dalle scatole prima possibile, tutte le nuove assunzioni, più giovani lo conoscono benissimo, si fanno con quella meravigliosa giostra che si chiama legge 30, contratti precari, eccetera, eccetera. Ma noi ipotizziamo che oltre che un sindaco deve essere rieletto ci sia in quel posto un sindacato particolarmente combattivo che dice noi abbiamo nulla contro l'intervento del privato, però il 7% non lo deve prendere dal costo del lavoro. Perché? Perché peggiora le condizioni dei lavoratori e anche il servizio perde qualità. Se non lo prende dalle tariffe, non lo prende dal costo del lavoro, la terza possibilità è che lo prende dalla riduzione diretta della qualità del servizio. Cioè il privato farà meno manutenzioni, meno investimenti, meno controlli, perché è da lì che deve prelevare il 7%. Ma noi ipotizziamo anche che oltre un sindaco deve essere eletto un sindacato, ci sia una cittadinanza attiva che dice: noi non abbiamo nulla contro il diritto del privato, ma chiederemo al privato di non prendere il 7% della riduzione della qualità del servizio, perché siamo anche cittadini che usufruiscono di quel servizio. Se non sono le tariffe, non è il costo del lavoro, non è la qualità del servizio, resta solo un'altra possibilità, che tutte e tutti noi consumiamo 7% più di acqua. Non c'è altra possibilità. Il miglior privato possibile, il suo guadagno lo può fare solo dall'aumento delle tariffe, riduzione del costo del lavoro, riduzione della qualità del servizio, aumento dei consumi di acqua. Come vedete sono quattro conseguenze tutte socialmente negative. E stiamo parlando non del mafioso, ma del miglior privato possibile, cioè quello che fa tutto secondo le regole. Perché qual è l'inganno? L'inganno è che noi abbiamo sempre pensato che pubblico e privato fanno la stessa cosa, dobbiamo decidere chi lo fa meglio. Non è così. Pubblico e privato hanno due obiettivi diversi. Per il pubblico l'efficienza si misura sull'efficacia sociale. Lo può far bene o male, ma quello è l'obiettivo del pubblico. Per il privato l'efficienza si misura sulla redditività economica. L'obiettivo del privato è se il servizio è redditizio è efficace. Il sociale conta nulla. Vi faccio un esempio. L'altro giorno Acea, che è la multiutility del Comune di Roma, ha approvato il bilancio annuale del 2010. 59 milioni di utili. È lo stesso anno, il 2010, in cui, grazie al fatto che l'Europa ha smesso di dare deroghe sull'arsenico, alcuni paesi della provincia di Roma, gestiti da Acea, hanno avuto l'interruzione dell'acqua potabile perché c'era troppo arsenico. Un socio nell'assemblea di Acea ha detto: scusate, io so che per sistemare la vicenda dell'arsenico servono 3 milioni, il bilancio è inattivo di 59 milioni, propongo di destinare 3 milioni a risolvere questo problema. I soci hanno votato contro. Perché? Perché hanno detto: tutti gli utili devono venire a casa nostra. Dal punto di vista del privato hanno fatto una scelta efficace. Perché? Perché hanno massimizzato gli utili dei loro azionisti. Dal punto di vista pubblico hanno fatto un crimine, perché vuol dire che le persone o consumano acqua con quantità di arsenico fuori legge, o si chiederà di nuovo una deroga all'Europa per cui consumeranno acqua con arsenico fuori legge grazie alla deroga europea. Capite bene che sono due obiettivi diversi. Ancora un paio di passaggi, perché fin qui mi danno tutti ragione. Infatti tutti dicono: ma tu hai ragione, infatti noi l'abbiamo mica privatizzato, abbiamo fatto una bella SPA mista pubblico-privato, dove il pubblico detiene la maggioranza, quindi controlla, quel quindi io lo metterei in discussione, e il privato cosa fa? Mette i soldi e non conta un tubo? Così sembra. Ora, a parte il fatto che tutti sanno che chi gestisce controlla, perché? Perché gli economisti la chiamano asimmetria informativa, cioè chi detiene le informazioni controlla. Voi provate a chiedere a un qualsiasi sindaco, quando va alla conferenza dei servizi sull'acqua, conferenza dei servizi sull'acqua, come avvengono? Avvengono che voi che siete sotto ERA, anche questo paese è sotto ERA, vero?
Sì.
Allora, quando sarete sotto ERA voi scoprirete che la conferenza dei servizi funziona così: il tecnico di ERA vi dice qual è il problema e vi dice qual è la soluzione, e i sindaci alzano la mano. Perché sono venduti? No, perché non sanno di che cosa si sta parlando. Perché nei primi anni in cui io cedo il servizio posso ancora avere una memoria dei problemi del servizio. Dopo 5 anni che il servizio lo gestisce qualcun altro, io non so più assolutamente nulla di quali sono le priorità, di quali sono i problemi, e quindi il soggetto gestore, che invece detiene tutte le informazioni, mi dirà quali sono le priorità, mi dirà quali sono i problemi, quali sono le soluzioni, e io alzerò la mano. Vi faccio un esempio. Acea, sempre, che conosco bene perché purtroppo da 3 anni abito a Roma, non purtroppo perché Roma è una bella città, ma purtroppo conosco Acea. È la SPA del Comune di Roma, 51% Comune di Roma, quindi il Comune di Roma controlla, secondo quella filosofia, 49% in mano a noti ambientalisti come Caltagirone, fondi finanziari Pictet Svizzeri, la multinazionale Suez, il Monte dei Paschi di Siena. Ora io, già che Caltagirone è così interessato a erogarmi l'acqua, mi fa venire dei brividi lungo la schiena, vabbè, ma comunque ognuno ha quelli che si merita. Bene, Acea ha comprato l'acqua di Erevan in Armenia, l'acqua di Tirana in Albania, l'acqua di Lima in Perù, l'acqua di San Pedro Sula in Honduras, l'acqua di Santo Domingo nella Repubblica Dominicana, ha tentato un accordo con Israele per gestire l'acqua nei territori occupati. Cioè, non è che ha comprato la cancelleria, ha fatto scelte gigantesche, dal punto di vista economico, filosofico, di cooperazione, politico. Allora uno dice, Acea, 51% del Comune di Roma, questa scelta l'ha fatta il Consiglio Comunale di Roma, no? No. Ah, uno dice, beh, però i consiglieri comunali di Roma sono informati di queste cose, no? No, gli abbiamo detto noi. D'altronde, provate a immaginarvi il Consiglio Comunale di Bologna. Sarà un consigliere che dice, sindaco, possiamo discutere di acqua? E il sindaco dirà, no, abbiamo fatto una SPA, discute il Consiglio di Amministrazione. Allora il consigliere dirà, ma possiamo discutere di rifiuti? No, abbiamo fatto un SPA, discute il Consiglio di Amministrazione. Poi possiamo discutere di energia? No, abbiamo fatto un SPA, discute il Consiglio di Amministrazione. Sfinito dirà, possiamo discutere del trasporto pubblico locale? No, abbiamo fatto un SPA. Capite dove siamo arrivati? Noi votiamo dei consiglieri comunali convinti che il loro mestiere sia quello di amministrare i beni comuni, quelli quando si siedono al tavolo scoprono che l'oggetto del loro lavoro non c'è più e che dei vostri beni comuni discutono dei consigli di amministrazione che voi non avete eletto, che non sapete nemmeno come si chiamano, e sono loro che prendono decisioni sull'acqua, sul territorio, sui rifiuti, sull'energia. Capite che dietro l'acqua c'è molto di più. E quindi sono perso molti consensi, mentre prima erano tutti d'accordo, qui quasi tutto il centro-sinistra lo sono già perso, il centro-destra l'ha già perso a prescindere. Qualcuno continua a darmi ragione, dice infatti bravo, tu hai ragione, infatti non abbiamo privatizzato, non abbiamo fatto nemmeno l'SPA mista. Abbiamo fatto una bella SPA totale capitale pubblico che se per i soldi vanno al comune qual è il tuo problema? Capiamoci. Un conto è che io gestisco un servizio idrico talmente bene che uno degli effetti collaterali è che ho dei ricavi. Altra cosa è che io devo gestire il servizio idrico con l'unico scopo di fare profitti, perché la SPA è un ente di diritto privato cui unico scopo è produrre profitti, codice civile. Perché se io invece lo gestisco con un SPA, beh, la SPA tutta la capitale pubblico diventa la vera perversione. Perché? Perché si comporta con un privato, come un privato, e vi fa arrabbiare col pubblico. È perfetta. È perfetta. Perché si comporta come un privato, ma voi quando vi arrabbiate non è che potete dire via i privati, perché ha capitale pubblico. Faccio un esempio, io per girare l'Italia purtroppo sono un cliente di Trenitalia, che è una bella SPA totale capitale pubblico. Io tutte le volte che salgo su un treno ho la netta impressione di entrare in un territorio ostile, perché non siamo più cittadini che prendono le ferrovie, siamo clienti di Trenitalia, ce lo dicono anche dagli altoparlanti, no? Che se avviso clienti non trepassare la linea gialla. Ora, quando si prende un regionale manca solo che danno due schiaffi prima di salire ed è chiaro il trattamento, no? Poi lo dico a voi, insomma, che immagino li prendete tutti i giorni. Ma anche quei bei treni riverniciati con scritto freccia rossa, freccia d'argento, dove l'unica cosa che è cambiata è il prezzo che era doppiato, tutte le volte che io salgo ho la netta sensazione che il loro problema sia estrarre il massimo di valore aggiunto alla mia permanenza sul vagone. Fanno delle cose anche tragicomiche, ce n'è stata una, questa non ci crederete, ma è durata 15 giorni. Io prendevo i treni da Milano a Roma, quando salivo, dopo un po' arrivava l'annuncio, per razionalizzare meglio il suo tempo di viaggio, può fare un corso d'inglese al vagone 3, 20 euro mezz'ora. Non sto scherzando. Ora, già il fatto che qualcuno ha stabilito che il mio tempo di viaggio non è razionale senza chiedermelo, perché il messaggio è per razionalizzare il suo tempo di viaggio. Quindi vuol dire che il giudizio era che il mio tempo di viaggio non era razionale. Cioè se io dormo, leggo, studio, non va bene. Potevo usufruire di un corso inglese. La cosa è durata 15 giorni, l'insegnante credo che sia iscritta al sussidio della disoccupazione, perché vi potete immaginare quanta gente ha detto ma come no, ma certo che vado a fare il corso inglese. Però immaginate che filosofia sta dietro a queste cose. La gente che prende i treni è furibonda. Ma con chi si arrabbia? Con lo Stato, Come fate a spiegare a qualcuno che Trenitalia è un soggetto privatistico che però è totale capitale pubblico? Quando arriveranno i treni veramente privati, che stanno arrivando, quelli di Montezemolo e della Valle, la gente li benedirà. Poi fra 4 anni raccoglieremo le firme, per noi arriviamo sempre dopo, no? Referendum, eccetera, eccetera. Però la gente si arrabbia con lo Stato. Guardate che Trenitalia l'ha pure capito, tant'è che se voi andate sul sito e prenotate il biglietto, prima vi usciva Trenitalia, adesso se fate Trenitalia vi esce Ferrovie dello Stato, così è chiaro con chi vi dovete arrabbiare perché l'offerta mini erano esauriti i biglietti, quell'altro non era possibile, lì non è possibile, il costo è quello. Cioè avete sempre scritto Ferrovie dello Stato. Ma il problema è uscire dalle SPA, perché le SPA sono il contrario della democrazia. Provate a chiedere i documenti a un SPA, non ve li dà, e ha ragione. È come se chiedeste i documenti alla Fiat. D'altronde sul dizionario c'è scritto il contrario di pubblico non è privato, è segreto. Vuol dire che ogni volta che io riduco il pubblico aumento il segreto, cioè la non conoscenza, la non trasparenza, la non comunicazione. Allora, tutto questo ci fa dire che quando noi andremo a votare per il referendum dell'acqua, stiamo ragionando di molto di più dell'acqua. Stiamo ragionando del fatto che esistono dei beni comuni che devono essere sottratti al mercato. Perché? Perché quei beni comuni sono quelli che garantiscono la vita delle persone. Noi siamo nel terzo millennio, dobbiamo tornare ai presocratici, acqua, aria, terra, fuoco. Cioè aria, acqua, territorio, energia. Detto con linguaggio moderno. Questi sono beni comuni naturali che garantiscono la vita delle persone e quindi vanno gestiti fuori dalla logica del mercato. E devono essere però non delegati, devono tornare alle comunità locali e territori che le devono gestire collettivamente. Cioè bisogna riappropriarsi del ciclo dell'acqua, perché l'acqua va conservata per le future generazioni. Se io faccio i soldi vendendo l'acqua, come si fa a fare il risparmio idrico? Come facciamo a conservare la risorsa? Se io faccio i soldi vendendo l'energia, come facciamo a fare il risparmio energetico, che è la prima fonte rinnovabile, il risparmio energetico? Ma come facciamo a farlo se l'energia è una merce e io faccio i soldi con quanta più energia vendo? Cioè noi dobbiamo riappropriarci di tutto questo ciclo qua. Allora la gestione pubblica serve perché non ci devono entrare i privati, però dobbiamo anche dirci una cosa chiara. Dobbiamo rifondare un altro modello di pubblico, perché se per 20 anni le privatizzazioni sono avvenute e noi non ce ne siamo quasi accorti, è perché ce li avevano già espropriati quei servizi, perché c'erano gestioni pubbliche tecnicistiche, burocratiche, clientelari, in alcune parti del paese mafiosi. Allora noi dobbiamo dire pubblico, condizione necessaria, ma la condizione sufficiente è che dobbiamo mettere in piedi gestioni partecipative, dove partecipano i cittadini, dove partecipano i lavoratori alla gestione del servizio. Guardate bene che parliamo del futuro, ma c'è scritto nella Costituzione, perché chi ha scritto quella cosa lì ci aveva la testa nel futuro. Tanto già l'idea del referendum. Perché i costituenti hanno messo il referendum? Oh, guardate che allora i partiti erano veramente dei partiti. Erano scuole di formazione delle persone, erano luoghi di socialità. Eppure i costituenti lungimiranti hanno detto, pur essendoci una grande vivacità democratica, perché in quegli anni era così, va pensato qualcosa per cui i cittadini auto-organizzati possono fare delle cose, non tutto deve passare dai partiti. E poi nell'articolo 43 hanno scritto una cosa che qua se la sono dimenticata tutti, ma l'articolo 43 dice che i beni essenziali possono essere espropriati e affidati alle comunità di lavoratori e utenti. Attenzione, non scrivono i costituenti, devono essere affidati agli enti locali, ai comuni. Dicono che i beni essenziali possono essere espropriati e affidati alle comunità di lavoratori e utenti. Cioè già allora c'era chi aveva in mente che oltre alla proprietà privata e alla proprietà pubblica va pensato qualcos'altro. Ci sono dei beni per cui dobbiamo anche giuridicamente nominarli in un altro modo. Dobbiamo chiamarli di proprietà sociale, dobbiamo chiamarli beni comuni, ma devono essere qualcosa per cui se anche io l'affido al privato, al pubblico la gestione, il pubblico non ne può disporre come pensa, perché la proprietà rimane indivisa e di tutti. Ma voi immaginatevi una riunione di condominio, ma se arriva l'amministratore e vi dice buongiorno, ho venduto l'ascensore, voi cosa fate? Lo buttate giù dalla finestra. E perché non buttiamo giù dalla finestra un sindaco che dice buongiorno, ho venduto il servizio idrico, ho venduto i rifiuti, ho venduto il trasporto pubblico? Cioè perché ci risulta facile buttare giù l'amministratore alla finestra se arriva e dice ho venduto l'ascensore e invece non ci viene la stessa cosa se un sindaco dice buongiorno, ho venduto l'acqua? Ma non lo può fare. È questo che noi dobbiamo riconquistare. Oltre al fatto che dobbiamo anche cominciare a dire che quando si fanno le primarie, il requisito è che se uno pensa che il privato è meglio del pubblico, fa il piacere di non fare il sindaco. Perché il pianeta c'è spazio per tutti, ma se io penso che il privato è meglio del pubblico, vado a lavorare nel privato. Perché faccio il sindaco? Perché faccio il pubblico? Questo dovrebbe essere un prerequisito. Guardate che se non ci riconquistiamo questa cosa, noi smettiamo di essere comunità nei territori. Perché se non ci sono i legami sociali, voi non siete più una comunità. Chiudo con un aneddoto che per me è stato chiarificatore. Io una volta ero in Val di Ledro, che è una piccola valle del Trentino. 6 comuni hanno ricchi d'acqua, sempre gestito il servizio come Dio comanda, cioè senza sapere nulla, hanno fatto quello che farebbero tutte le persone se nessuno gli va a rompere le scatole, cioè un consorzio dei comuni per gestire il servizio idrico. Allora questi sindaci mi hanno chiamato e hanno detto guardi, noi la volevamo perché volevamo che venisse a parlare qui in Val di Ledro, perché sono arrivati quelli della SPA di Rovereto, che è la cittadina più grande, e ci hanno detto che qua il servizio non funziona. Allora noi gli abbiamo spiegato che in realtà il servizio funziona, l'acqua c'è, i cittadini sono contenti. Poi siccome loro continuavano a insistere sui bilanci, l'economia, gli abbiamo detto che il servizio è inattivo, quindi non c'è neanche quel problema lì. Ma loro hanno continuato a insistere che dovevamo fare l'SPA della Val di Ledro. Perché dovevamo fare l'SPA della Val di Ledro? Gli ha spiegato l'SPA di Rovereto, perché così l'SPA della Val di Ledro si fondeva con l'SPA di Rovereto, che nel frattempo ha fatto Dolomiti Acqua SPA con Trento, e dentro Dolomiti SPA di Trento è entrata SM di Brescia, che nel frattempo si è fusa con A2A di Milano. Allora a quel punto i sindaci mi hanno detto, noi sapremmo cosa rispondergli, ma siccome sono parole irripetibili avremmo bisogno che venisse lei che fa un discorso un po' più, diciamo così, compiuto, no? Anche un po' più gentile. Io sono andato e c'era l'aula molto affollata, stavo cominciando a parlare, a un certo punto un signore di 80 anni ha detto, ma posso spiegare io cosa succede? Io ho dato il microfono e il signore di 80 anni ha raccontato così. Oggi funziona così. Io abito a 50 metri dal mio amico Piero che lavora all'acquedotto. Quando trovo una perdita io esco di casa e vado al mio amico Piero. Ci beviamo il caffè, finito di bere il caffè, dico Piero c'è una perdita. Nell'arco del pomeriggio la perdita è sistemata. Domani funzionerà così. Io trovo una perdita e vado dal mio amico Piero. Il mio amico Piero mi dirà che devo chiamare il numero verde dell'SPA della Val di Ledro, che mi rimbalzerà l'SPA di Rovereto, che mi rimanderà a Dolomiti Acqua di Trento, che mi rimbalza l'SM di Brescia, che mi butta la 2A di Milano, e quando troverò un cristiano alla 2A di Milano che mi risponde, chiamerà il mio amico Piero e gli dirà di sistemare la perdita. La differenza qual è? Attenzione come finisce. Attenzione come finisce. La differenza qual è? Che tutto questo oggi avviene in mezza giornata. Poi succederà in 15 giorni, ma soprattutto io non sarò più amico di Piero. Io non ho mai trovato uno che ha spiegato così bene cosa vuol dire la perdita di una qualità del servizio, ma anche la rottura dei legami sociali. Mi fermo.
Credo che l'esempio sia eclatante, esaustivo anche di
questo. Succede anche una rottura forte,
gestiva il servizio in un comune dove abita, adesso gestisce il servizio in un comune dove abita. bianca, ma tutte le mattine deve andare fino a Bologna per timbrare il cartellino. Cioè fa praticamente mezz'ora di viaggio per andare a timbrare, poi ritorna e fa il lavoro di prima. Peccato, e questa sarebbe l'efficienza dei privati, no? Tanto vuol dire che mezz'ora di viaggio è mezz'ora di lavoro e lui non lavora perché la spende per il viaggio, mezz'ora andata e mezz'ora ritorno. Lui è incazzato come un puma e quindi lavora peggio. Tutto questo è l'efficienza di ERA. Capisco che hai bisogno dei soldi. Se tutto va in tariffa, i soldi li paghiamo noi. Cioè questa cosa che arriva il privato e mette i soldi, ma se tutti i soldi vanno in tariffa, li paghiamo noi. Noi a Roma un giorno siamo andati a un museo che era sponsorizzato da Acea, no, una mostra sponsorizzata da Acea. Ci siamo presentati con le bollette e gli abbiamo detto: scusate, io ho pagato la bolletta, siccome tutti i costi di Acea li pago in bolletta, ho già pagato anche questa mostra. Quindi non posso pagare il biglietto, se no lo pago due volte. Adesso ci fate entrare perché ho già pagato tutto. Eravamo una quindicina, è successo un po' di parapiglia, però intanto abbiamo parlato con le persone. Questo dobbiamo sempre metterci in mente. Quando dicono servono i privati perché portano i soldi, ma quali soldi portano il privato che rientrano tutti in tariffa? Li paghiamo noi. E poi, i comuni non hanno soldi. Bene, io sto aspettando di incontrare qualche dirigente della Lega Nord che mi spiega questa cosa. Possibile che già Lega Nord spiega, sono due ossimori, no? Però, è un ossimoro. Però, allora, lo Stato taglia i fondi agli enti locali da anni. Cosa fanno gli enti locali? Non avendo i soldi, Hanno delle belle SPA. Le SPA sono aziende privatistiche. Cosa fanno le aziende privatistiche? Pagano le tasse allo Stato. Il Comune di Torino, io ho fatto il calcolo, il Comune di Torino negli ultimi 5 anni, avendo fatto tante SPA, ha pagato 7 milioni e mezzo di euro allo Stato di tasse. Allora io vorrei che qualcuno mi spiegasse, in particolare della Lega, che parla di federalismo, che politica è che lo Stato mi taglia i fondi. Io quindi faccio l'SPA e facendo l'SPA tolgo le tasse allo Stato. È chiaro che non c'è niente di male a pagare le tasse allo Stato, ma se è lo stesso Stato che a gennaio mi strangola, io faccio l'SPA perché mi strangola, a dicembre lo finanzio pure, c'è qualcosa che non funziona dentro tutta questa cosa? Allora anche quando i sindaci vostri dicono devo fare l'SPA perché non ho i soldi, cominciate a dirgli che se non fa l'SPA ma fa un'azienda speciale non paga le tasse allo Stato, perché l'azienda speciale è un ente di diritto pubblico, come tale non paga le tasse allo Stato. Ogni SPA ogni anno paga le tasse allo Stato. Allora andiamo a vedere chi vuole mettere le mani nelle tasche dei cittadini, come dicono, no? Perché noi dicono se voi volete rimettere in capo la fiscalità generale vuol dire che aumentano le tasse. Qui ci sono delle tasse che pagate quotidianamente, solo che non lo sapete perché nessuno ve lo racconta questo, no? Uno dice gestione del servizio costa tot. Ma il paradosso è questo, che i comuni strangolati ogni anno finanziano lo Stato grazie allo strangolamento. La vogliamo risolvere questa cosa qui e quindi cominciare a dire ai sindaci che poi i privati dove se li hanno i soldi? Sotto il materasso? Ora, dove li va a prendere un privato? Fa dei mutui bancari e non si capisce perché non lo può fare un comune che dà 10 milioni di garanzie in più. Ogni banca, se ci va al comune, ha delle garanzie maggiori, tant'è vero che adesso cosa vogliono fare in Lombardia? Dare a un SPA della Lombardia tutte le reti, le infrastrutture a totale capitale pubblico, non sia mai dai privati, perché se io accorpo tutte le reti poi mi presento in banca e chiedo il mutuo, è ovvio che se metto in garanzia tutte le reti della Lombardia ottengo un mutuo buono, che poi a chi lo vuole dare però Formigoni? Al gestore privato del servizio. Queste qui sono follie. L'ente pubblico, se va in banca, ha 10 milioni di garanzie in più di qualsiasi ente privato, di qualsiasi soggetto privato. E allora dov'è tutto questo bisogno del privato se no non ci sono i soldi? Noi tra l'altro abbiamo presentato un progetto di finanziamento del servizio idrico pubblico, dove diciamo che ci vuole un pezzo di fiscalità generale, che non vuol dire tasse in più, perché siccome servono 2 miliardi e 700 milioni l'anno per 20 anni, per sistemare tutte le reti idriche. Tra l'altro il tutto produrrebbe 200.000 posti di lavoro, tanto per chiarirci come si può uscire dalle crisi. Allora, la fiscalità generale, che è una parte di quello che noi cerchiamo, è sufficiente fare tre cose. Una piccolissima parte arriva dall'evasione fiscale. Noi abbiamo calcolato intorno al miliardo, tenendo conto, che perfino il governo Tremonti quest'anno di recupero dell'evasione fiscale ha recuperato 10 miliardi. Se li ha recuperati questo governo, vuol dire che proprio meno di 10 è impossibile recuperarli, perché proprio non è che si sono sforzati troppo. Noi per i prossimi 15 anni paghiamo i cacciabombardieri F-135 per la bellezza di 700 milioni di euro ogni anno. Io non dico eliminiamo le spese militari, questo me lo tengo nel cuore, ma siccome devo fare una proposta realistica, è sufficiente tagliare quel pezzo lì, che è una piccolissima parte del bilancio militare. E poi basta fare una tassa di scopo sulle bottiglie PET dello 0,05, che è una cosa infinitesimale, che però riduce il consumo di quelle bottiglie e permette, con questa parte qui, noi abbiamo il pezzo di fiscalità generale. Serve la finanza pubblica perché non si capisce perché ci deve essere la finanza privata. Questa cosa qui, secondo il nostro calcolo, permetterebbe di avere tutti gli investimenti e di ridurre di un terzo la tariffa attuale. Quindi chi dice che o si alza la tariffa o ci sono gli investimenti, noi abbiamo dimostrazione pratica che si possono avere gli investimenti riducendo la tariffa. Poi si può discutere tutto, noi mica diciamo che questo è perfetto. Però vogliamo discutere di queste cose qui con i nostri avversari, con i partiti, con i poteri forti, o dobbiamo sempre starci a sentire la favola: non è vero che l'acqua viene privatizzata? Certo che la proprietà formale rimane pubblica, lo sanno tutti. Ma che significa la proprietà formale dell'acqua? Se io gestisco l'acqua e sull'acqua voi pagate le tariffe, ma se è la proprietà formale del comune, chi se ne frega? L'importante è che io faccio l'esattore dei soldi, no? Cioè, va proprio rovesciato il meccanismo con cui ci hanno abituati a guardare le cose negli ultimi 20 anni, perché sono molto semplici in realtà.
Bene, io direi allora... Dai. Grazie a tutti, grazie ancora.
Grazie.